Come molti viaggiatori, ho visto più di quanto ricordi e ricordo più di quanto ho visto. Preludio.
Vendendo la terza chiarità del sogno. Alle mie spalle l'imponente abbazia romanica dona ombra alle colonne tortili del Luppolo e della Vitalba. Il flusso della Maseno è rassicurante. Sormonto il tracciato della ferrovia abbandonata, oramai invasa da rovi e visce, linea morta verso il passato di un'epoca senza futuro. Rami secchi li chiamano. La giornata appare serena. Si ispira l'aria benevola e rassicurante della primavera. Pioppi, salici e gheppi, custodi volteggianti, accompagnano lievemente il sentiero. Seguendo il corso del fiume, arrivo a Priverno, dove una signora, intenta a sistemare la sua catasta di legna, augura «Buon viaggio!». La chiesa di San Benedetto mi accoglie per una visita fugace, cercando di penombra gli occhi imbevuti di sole. Su pareti dense di affreschi, le belle dame, senza pietà, porgono il braccio a mistici santi pellegrini, nel giro di una macabra danza. Nell'ora del meriggio, fra i ruderi del monastero di Colle San Pietro, mi raggiunge il compagno Vincenzo, amico fraterno. Attraversiamo campi di terra nera ed arboreti in fiore, tra lo sfalcio dell'erba e le ultime potature, frammenti di quotidianità nel primo miraggio dell'estate. Il tempo sospeso del viaggio avviluppa le tante vite lungo la strada, le rende piene di significato e colma di contenuti il vagare. Vincenzo rievoca i suoi giochi di bimbo, assaggiando il sapore della borragine e cucendo vestitini alle fate con petali di papavero.
Conservo sempre i bulbi di ciclamino. Sono in grado di curare tagli e ferite, meglio ancora del tocco magico di un retaumaturgo.
Le discussioni si inanellano quando si cammina, dagli anarchici uccisori di re ai canti salmodianti degli antichi viandanti. Siamo al fine giunti, quasi senza rendercene conto, presso il luogo denominato Sedia del Papa, un trono di roccia che ricorda Sisto V, il quale amava osservare i lavori di bonifica dalla prospettiva del Monte Trevi. Nell'istante in cui la luce azzurrognola delle paludi si fonde con i tramonti della riviera di Ulisse. Lo stesso crepuscolo ci fa compagnia e un treno solitario fischia alla sera. Se potesse solcare la linea morta, intravista nella mattinata. Sezione ormai vicina, ci attendono alcuni amici incuriositi da questo nostro peregrinare. La sera si snoda davanti a un fuoco confortante, tra formaggi e zuppa, vino, lardo, nonni e bisnonni, suoni di risa. Penso che vorrei aver vissuto tutte le case, aver solcato i viali lastricati, aver visto crescere ogni singolo albero, conoscere vecchi e bambini, condividendo con loro sogni e storie. D'altronde, un paese non vuol dire essere soli. Intermezzo. Risveglio lento della domenica di festa, un caffè delizioso con il buon Vincenzo, poi il congedo. Da qui in poi proseguirò da solo. Mi avvio. Il sole è già alto, verso l'altopiano, e si abbandona con lentezza le contrade, e la strada diventa più stretta, fra gli aromi della mentuccia e del rosmarino. Le scarpe, compagne fedeli di una vita, guidano i passi, tra le baracche, i sassi e gli acquitrini. Il monte di Circe è disteso in lontananza e gli ausoni appaiono blu, come se l'alba si fosse protratta. Mi allontano dal sentiero, virando a nord, alla volta della vetta della Trinità. seguendo piste di animali fra rovi e pietraie. La stramma si intreccia al lentisco ed io riposo su prati verdi della sommità, assaporando fichi secchi, viatico sempre ben gradito, ricevuto in dono da una vecchierella di Rocca Gorgia. Il silenzio aiuta a pensare. Il vento fra le fonde genera un concerto, simile al fluire di un torrente. Il bosco vive di vita propria, mentre un piccolo osservatore attraversa in punta di piedi scenari da tempo dimenticati, resi vivi da rocce muschiate e grandi querce. La nuova stagione è alle porte. I segni dei fulmini sono una cicatrice ancora viva negli alberi che si ridestano. Cosa fare alle prime luci dell'alba? Partire o indugiare? Scelgo la prima ipotesi. La sempreviva svetta, avvolta fra le nuvole. Passo dopo passo la pioggia diviene più cattiva. In pochi istanti il mantello verde in cui sono avvolto è già intriso d'acqua. Eppure io voglio andare a salutare l'inverno. Nonostante il timore che la visione temporalesca incute, non so perché, ma ho la certezza che a breve smetterà. E difatti, appena entrato nel bosco di lecci, le uniche gocce sono quelli degli alberi grondanti. I colori sono vivi, la montagna deserta. Il silenzio è rotto solo dal gracchiare delle cornacchie e dallo scorrere di un ruscello in lontananza. L'aria è densa, la bruma avvolge le chiome e si avverte attutito il canto degli uccelli. Per un attimo mi sembra di scorgere le prime sfumature della primavera, nuovi riflessi fra le false foschie o festanti iridescenze di alberi in fiore. Ma la frontiera tra le stagioni è labile e le nebbie dei tempi avvolgono improvvisamente Campo Rosello, conferendo al pianoro un'aura quasi d'oltretomba. Intravedo un bastone deposto su un grande tronco di cartino. Sembra quasi sia lì ad aspettarmi. Al di là del contorno della sella, le immense faggete nascondono l'ultima neve dell'inverno, oramai in ritirata, fra crochi e stelle del mattino. Mi piace la montagna, luogo di resistenza. Adoro camminare lentamente ma con passo deciso. Amo gli incontri estemporanei lungo il percorso, gli andanti con cui fermarsi a ragionare di falchi e variazioni di rotta, condividendo pane, salame e cioccolata, studiosi del libero paesaggio che appuntano tutto con meticolosità d'altri tempi su piccoli taccuini, e quel pastore in grado di riconoscere dall'odore la provenienza dell'acqua, che se ne andò sentenziando:
la migliore, è la fonte del Sambuco.
Adagio, ma non troppo. Mi sembra sempre di dormire tantissimo. Mi sveglio riposato, avvolto nella nebbia dei sogni, in una casa dai mille riflessi di colore, ospite di buoni amici artigiani. Tisana calda con infusione di zenzero e cardamomo, edulcorata con miele di castagno, ridesta i sensi e mette forza. Qui tutto sembra avere un senso e la vita scorre felice, tra bambini che crescono e piccoli gesti quotidiani. Le ultime braci illuminano il fondo della stufa. Che bello potersi rimettere in cammino con calzini asciutti e scarpe non umide. Abbraccio Sermoneta attraverso il tracciato delle possenti mura traboccanti di capperi. la stessa via che nelle notti di maggio è illuminata da un tripudio di lucciole in festa. Costeggio il lavatoio comunale, trovandomi ben presto nel regno dei muretti a secco, in cui gli ulivi, remoti sovrani, hanno lasciato il posto ad alberi ormai troppo scomodi per coglierne i frutti. Dinanzi a me si apre una selva, a mezza costa, divisa fra la macchia mediterranea e la vegetazione appenninica. Un portale naturale mi introduce a un tappeto di foglie sul quale spuntano ranuncoli e ciclamini, prima di essere avvolto dall'edera e dalle felci. I boschi delle Alpi sono immense cattedrali, quelli dell'Appennino piccole abbazie. Il cielo terso e l'aria pungente danno quasi l'impressione di poter accarezzare le isole lontane, ormeggiate nelle acque. Nei pressi di un mirteto scorgo un vecchio eremo cadente, un piccolo agrumeto piantato chissà quando. Si offre come riparo per osservare il sole a picco sul mare degli ulivi. Di lungi un'antica torre, stazione di posta e crocevia dell'Appia Pedemontana. Mi siedo su di un seggio di pietra, in compagnia di una salsiccia di fegato alla Knulp, sorseggiando l'idromele del solstizio d'inverno. Colpo di accetta e sembra scandire il cambio di inclinazione delle ombre. Mi avvicino al rumore con discrezione, seguendo la bussola uditiva. Alla mia vista compare un anziano signore. C'è una sorgente da queste parti, mi chiedo. Mi facendo di seguirlo tra la vite e gli alberi da frutto, lasciandomi sotto al pergolato dove la moglie si accinge a pulire la verza. Dopo qualche minuto esce dalla cantina, seguito da una gallina, con due bottiglie in mano, l'acqua fresca e il suo buon vino. Ogni mondo ha una sua sacralità e il viandante la sfiora nella speranza di non violarla.
Fai bene ad andare. Se ti trovi in dubbio riguardo a rimanere o meno a casa, ti consiglio vivamente di uscire. Sicuramente qualcosa di bello accadrà.
Elegia. L'odore del pane, diverso in ogni paese, mi guida per i vicoli di Cori, tra templi romani e affreschi quattrocenteschi. Rivedo la signora Lucia, intenta a fumare la pipa, mentre sfoglia i quaderni del carcere nel cortile della biblioteca. Mi accomiato ai custodi di Tomi, percorrendo la grande piazza, teatro di concerti nella luce delle stelle estive, nelle lunghe stagioni dell'infanzia. Nel momento in cui riaffiorano le sinestesie della memoria, una giovane fornaia mi si para davanti, grande cuffia e pizza appena sfornata.
Mi ricordo di te, andavi a piedi lungo la consolare qualche mese fa. Mi hai chiesto un'informazione e abbiamo parlato. Tieni, questa è per te.
Il pan di via rinfresca l'animo, mentre abbandono il borgo benedicendo gli spiriti del cammino. La quieta strada di campagna lambisce sanguinanti caselli ferroviari murati alle pendici del Monte Lupone. Un grande cane nero infrange la mia solitudine, affiancandomi per un breve periodo. Non so se è attratto maggiormente dal mio canto o dalla prospettiva di condividere qualche briciola. Una longeva Fiat 127, probabilmente diretta al frantoio, traina un carretto stracolmo dell'oro raccolto di questa terra. E mi tornano alla mente quei pomeriggi trascorsi sui rami, raccogliendo i frutti dell'orto degli ulivi di Eugenio, amico tra gli amici. Una volta, alla luce del tramonto che filtrava tra le foglie, il vecchio pastore Eligio uscì dal silenzio del suo autunno per rievocare un'estate incantata, narrandoci di quando, intrepido, prese le mani della sua bella e la guidò nella danza del latte cagliato, insegnandole a fare il formaggio con amore lieve. Oggi l'atmosfera è un po' diversa. La pioggia incostante rende deserto il luogo e alcuni fiori appena spuntati, di cui non conosco l'origine, inebriano l'aria bagnata. Mi avvicino al confine settentrionale dei Monti Lepini, verso le ultime colline sinuose. Sotto, un piccolo lago nascosto, palcoscenico di splendide feste, dove la cultura popolare è intrisa del tessuto atavico della comunità. Fra musici erranti, poeti in ottava rima, arcaici canti, sonorità ancestrali, pazzoffia ed erbe spontanee. E noterai un giorno, contando i tuoi passi, che di miglia ne hai quasi abbastanza, ma di storie ascoltate mai a sufficienza.
Dove siamo partiti e conosceremo il luogo per la prima volta.
Quante stagioni accompagnano i nostri passi? I glicini nella loro pienezza, i papaveri ai margini della ferrovia, la vite americana barbicata sui muri, il fruscio tra i faggi di montagna, con la neve che crepita sotto i piedi. Nel frattempo si scorgono i primi bagliori di Roma. Gabbiani, ville in decadenza, resti di esedre, torri svettanti, pecore, che brucano tra l'acquedotto e l'autostrada. In questo momento vorrei dilatare l'arrivo. Mi siedo. Scruto il tempo mutare. Alla ricerca di una visione d'insieme con cui osservare più umilmente il mondo.